Me ne avete preparati, fratelli? E contattate Billy Paul? Sono sicuro che lui... Oh, lo avete. Allora, bene, ottimo, immagino. Buonasera, amici. Sono molto felice di essere qui stasera per pregare di nuovo per i malati e gli afflitti, confidando che Dio renderà manifesto il suo amore a tutti voi. E così siamo fiduciosi che subito nel servizio il fratello Bakhtar mi ha appena parlato, ha detto: ho predicato su Abraham. E ha detto: è appena scaduto il mio tempo, quindi speriamo per la storia del Vangelo tutto il tempo, tutta la predicazione. Mi piace davvero una buona predicazione. Domani in pomeriggio un vero uomo che sa cosa significano i missionari, lui parlerà proprio prima di me domani pomeriggio. Penso che sia verso le 2.30, le 3, probabilmente l'ha annunciato il fratello Bakhtar, il mio buon amico, il fratello Jackson dal Sudafrica, e siamo molto grati che il fratello Jackson sia qui con noi fin dal Sudafrica. Ci sono state molte riunioni laggiù. Sono certo che sarete contentissimi di sentirlo parlare della vita, la vita naturale degli indigeni, proprio dove ci sono decine di migliaia e migliaia che non hanno mai sentito il nome di Gesù Cristo. Non è giusto che tutti quei ministri siano qui in America e cose del genere a predicare, discutono di piccole dottrine e altro, quando milioni non hanno mai nemmeno sentito pronunciare il suo nome. Il mio cuore va con loro, non pensate che dovremmo? È così. Oh, loro a volte vanno laggiù e insegnano a leggere, a scrivere, aritmetica, ma non è quello di cui hanno bisogno. Un indigeno civilizzato, uno istruito, sta mille volte peggio di quanto lo sia mai stato prima di lasciare la Transvaal. Prima di lasciare la sua capanna nativa? Lo è. L'unica cosa di cui ha bisogno è Gesù Cristo. È proprio quello di cui il mondo ha bisogno oggi, è Gesù Cristo. Sono molto grato per questa opportunità che abbiamo avuto di essere qui. C'è stato un po' di confusione nella nostra venuta, che è stato un piccolo errore da parte del manager e i ministri, nel dire che per cui dovevamo proprio, mi è parso di capire, dovevamo stare qui fino a domani sera. Sono state prenotate 2 o 3. Dobbiamo essere a Minneapolis. E così il Signore mi ha guidato da questa parte. E ciò nel parlare erano il signor Bakhtar, immagino proprio che l'abbia compreso un po' male nell'assegnarlo al ministro, che era il fratello Plov, credo che sia il nome del ministro che è venuto a parlarcene. Mi piacerebbe parlargli, dirgli, perché so che quello è stato il nostro Signore. Io ho solo un modo di fare ed è seguire il modo in cui egli guida, e sono certo che tutti i cristiani lo comprendano. Ero Sebbene il reverendo signor Plove e gli altri abbiano cercato di parlare per continuare più a lungo, per quanto mi piacerebbe farlo dentro di me, devo obbedire strettamente a Dio, e questa è la verità. Quando ero in Africa, molti di voi hanno letto la storia di quello che è accaduto in Africa, non è vero? Sì. Il Signore mi aveva detto di non andare in una certa zona. Beh, mi dissero laggiù, quando arrivai là, dissero: devi andare in questa zona. E io dissi: bene, per me va bene, sono qui proprio per un tot di settimane e non ha importanza per me dove prego per i malati. Così quella sera il signor Bakhtar venne da me e disse: dunque inizieremo da domani, credo dopodomani, dice, cominceremo giù a Klerksdorp. Disse: andiamo da Klerksdorp a Klimberley, da Klimberley a Bloemfontein, da Bloemfontein a Città del Capo, da Città del Capo a Port Elizabeth, East London, Grahamstown e a Durban. Beh, Durban è dove pensavo che sarei andato per tutto il tempo, così dissi, e dove la signorina Nightingale venne guarita, e non sapevo molto della mia geografia. E disse a mia moglie, lei disse: dove avrai i tuoi servizi, tesoro? Dissi: saranno a Durban in Rhodesia meridionale, è come dire Battle Creek in Canada, per quanto ne so non esiste una cosa del genere. Beh, Durban non è in Rhodesia, è in Sudafrica, il che penso che la Rhodesia sia, penso che sia controllata dal Belgio. E il sudafricano è controllato dagli inglesi, e così quello era certamente piuttosto un... Le persone, immagino, pensarono che loro erano... Avevano degli sciocchi qui negli Stati Uniti, così mi mandarono la posta giù a Durban, in Sudafrica. E così poi, quando quella sera, quando ero nella stanza e avevamo avuto una riunione così gloriosa, l'angelo del Signore era sceso. L'associazione medica mi aveva chiamato, avevamo avuto una colazione con loro, mi avevano dato la mano destra d'associazione, avevano detto qualsiasi cosa, nei nostri ospedali a tua disposizione, vieni, chiunque voglia venire venga perché si preghi per loro. Avevano detto, reverendo Branham, quella è la vera guarigione divina, e avevano detto, non ne siamo contrari. E io avevo detto, grazie. E così noi e tutti i giornali che parlavano come il Signore stava benedicendo. Sembrava piuttosto strano dover partire, dove molte migliaia di persone non potevano neanche farle entrare in città. Erano molto lontani in un grande campo di un posto dove avevano un terreno là fuori e così, ma dissi, mi piacerebbe andare a Città del Capo, è più a sud che si possa andare senza arrivare al Polo Sud, e dissi, mi piacerebbe andarci, così dissi, per me non fa nessuna differenza. E quella sera l'angelo del Signore mi apparve in una visione e disse, non andare con quegli uomini, rimani proprio qui per altre 2 settimane e poi vai in questa fattoria dove l'uomo che parlerà domani, il signor Jackson, e poi da là vai a Durban e rimani là 1 mese. Beh, non sapeva affatto che quello fosse l'unico posto in cui non avevano segregazione, ma disse ai miei manager che loro e gli uomini, e il fratello Bachter disse, vuoi vedere il comitato nazionale? E andai a trovarli, oh, mai si parla di andare fuori di testa. L'unica cosa che sapevano era quello schema chiesastico, quindi è, no signore, non lo faremo, proseguiremo in quella direzione. Dissi, fratelli, il Signore mi ha detto di non farlo, così io dissi, no, non posso farlo, così mi rifiutai proprio di farlo. Beh, arrivò qui la macchina e mi portarono lo stesso e lungo la strada dissi, fermate la macchina, dissi, il Signore mi sta dicendo di non fare questo, così mi fermai. Ci sono molte robine in Sudafrica e così strappai delle foglie dalla robina e le sparsi sui piedi degli uomini. Dissi, nel nome del Signore non possiamo fare quel viaggio. Dissi, non è la volontà del Signore. Oh sì, lo è, e i ministri mi risposero subito. Uno di loro si avvicinò e disse, fratello Branham, non pensi che Dio parli a qualcun altro oltre che a te? Dissi, una volta ancora aveva quell'idea quando parlò a Mosè, la terra lo inghiottì. Dissi, questa sola cosa so, non so cosa egli abbia detto a voi, ma so cosa ha detto a me. E dissi, dopo essere stato lì per queste 3 o 4 sere a Johannesburg e avete visto quest'opera muoversi e così via, e poi intendete dirmi che non saprei cosa ha detto Dio? Il signor Bachter si avvicinò in tempo, mi chiamò da parte e mi parlò, disse, beh, noi tutto questo spetta a questi uomini qui, noi siamo un po' sotto. Dissi, ma fratello Bachter, questa è una visione dal Signore. Disse, allora non avrò più niente a che fare con ciò, vedete, se è una visione dal Signore. E non credo, e la maggior parte di voi qui conoscete il fratello Boswath, un ottimo gentiluomo cristiano, ed era con noi. Si avvicinò a me e disse, fratello Branham, penso che tu ti stia sbagliando. Dissi, oh, fratello Boswath, dissi, vedrai. Così stavano andando avanti lo stesso, eravamo proprio là a poche miglia quando noi da questo, quando arrivammo là a un piccolo posto di circa 6.000 persone, probabilmente in 10.000 presenti, nessun posto dove mangiare, dormire né niente, così si erano messi all'esterno. Era una bella e splendida giornata calda e appena prima che si preparassero a portarmi alla riunione quella sera, ecco arrivare una tempesta tropicale. Voi gente in America non sapete cos'è una tempesta finché non ne vedrete una di quelle. Era sul punto di far annegare tutti là fuori e alle 10 stava ancora infuriando, nessun servizio. Tutti i ministri tornarono nel posto dove mi trovavo io, dissi, ve l'ho detto, vedete, il Signore non è compiaciuto e ha adirato perché stiamo agendo al di fuori, fuori della sua volontà. Beh, dissero, il Signore a noi ha detto di fare questo. Dissi, può anche darsi, ma a me ha detto di non farlo. E quando io lui disse, beh, allora il giorno dopo disse, oh, tutto il tempo, fratello Branham. E il giorno dopo, proprio verso l'ora in cui si preparavano a portarmi, arrivò una bufera di neve ed era sul punto di far morire tutti assiderati. Quando tornammo indietro, disse, ora domani sera avremo un terremoto, forse. Così dissero, dici sul serio che avremo un terremoto? Dissi, no, non ho mai detto, non dicevo sul serio, egli me lo direbbe che avremmo un terremoto, ma fratelli, siamo fuori dalla volontà di Dio e non possiamo prosperare facendo questo. Così alle 2 del mattino eravamo ancora in piena attività e dissi, il Signore mi ha detto di tornare a Johannesburg e di rimanerci per 2 settimane e poi andare a Durban e rimanerci 1 mese. Beh, non riuscivano a vederlo, dissero, lo abbiamo promesso ai fratelli. Dissi, non fa nessuna differenza quello che avete promesso ai fratelli, Dio sta parlando. Gli uomini a volte ci facciamo così prendere che proprio come era così è oggi, vedete, stessa cosa. Così presi dove pensiamo proprio che debba funzionare secondo come l'associazione dice così. O non sei nel cerchio, vi sbagliate, Dio tratta con singoli, esatto, lo fa sempre, ed egli fa cose che sono molto difficili da comprendere e si deve conoscere Dio per comprenderlo. E voi lo sapete, conoscete le scritture, se conoscete le scritture sapete che è vero, così avemmo proprio un momento terribile. Poi io verso le 2 del mattino, poco più, poco meno, si stava facendo tardi, dissi, bene tutti loro, dissi, siamo a fuoco. Volontà, disse, egli ha una volontà permissiva di permettere qualcosa, ma chi vuole operare la volontà permissiva di Dio? Preferirei fare quello che egli vuole che io faccia, vedete? Non essere nella sua volontà permissiva. Beh, andò avanti così, cominciare, oh, mai la sua volontà permissiva, vai a chiedergli riguardo a questo. Beh, entrai per pregare, Billy Paul entrò con me, mio figlio, qui il ragazzino che distribuisce i biglietti di preghiera qui, e quando entrò nella stanza, non lo dimenticherò mai, mi abbracciò mentre entravamo dalla porta. Disse, papà, dai ascolto a Dio, non ascoltare quei predicatori là fuori, disse, io sono con te, disse, se dobbiamo tornare a casa a nuoto, vedete, disse, io rimarrò proprio con te, papà, faresti meglio a dare ascolto a Dio. E sarei stato 1 milione di volte meglio se avessi dato ascolto anche al ragazzo. Ora lo dico con rispetto, lui è solo un ragazzo, ma certamente Dio era con lui. E mi misi giù a pregare e lui stava per pregare con me. Certamente, essendo solo un ragazzo, ebbe sonno e andò a letto e io continuai a pregare fino al mattino. Egli venne nella stanza e io disse, cosa sono questi uomini? Cosa significano? Disse, vai con loro, disse, ora sei nella condizione, è stato scritto così, quindi devi farlo, disse, ma ricorda, non è la volontà di Dio e pagherai per questo, vedete? Ma vai avanti, disse, tu possa sapere questo, disse, vai a svegliare tuo figlio e digli che al mattino lo manderanno alla scuola domenicale e decideranno di pregare per i malati. E sulla strada del ritorno tornerà con un uomo in una piccola macchina nera e lui prenderà un altro giovane e lungo la strada ci sarà un indigeno vestito con un completo bianco da safari che sta accanto all'albero di eucalipto. Vicino a un ponte pronto a colpire un altro con un bastone in mano, disse, tuo figlio richiamerà la tua attenzione su questo e da quello saprai che ti sto lasciando andare, ma ricorda che pagherai per questo. Così egli, quando lasciò la stanza, andai a svegliare Bill e glielo dissi. Il signor Bacter, che è proprio qui ora, seduto proprio dietro il palco qui, può uscire e darne testimonianza se c'è qualche errore in questo. Il signor Jackson, che è seduto presente, e molti degli altri, passai per, dopo aver svegliato Bill e aver detto a Bill cosa aveva detto l'angelo del Signore, vedete? Dio lo rispettò perché stava dalla parte giusta. Così entrai dove stavano gli uomini, li svegliai tutti, il fratello Bosworth, il fratello Bacter, il fratello Statsley, tutti loro, dissi, ho la parola da parte del Signore, mi ha appena incontrato nella stanza. Ora egli ha detto che possiamo andarci, ma non avrà il successo che dovrebbe avere. E noi soffriremo. Io stesso soffrirò una grande perdita e anche tutti voi avreste sofferto. E dissi, perché egli mi ha detto che io non stavo obbedendo ai suoi ordini, ma egli lo permetterà dato che questi ministri applicanti e altro hanno stabilito questo e hanno fatto quello, ma non è la sua volontà e dovrò pagare per questo. E il fratello Bacter, che ora mi sta ascoltando, dissi, così dice il Signore, se accettiamo quella riunione sarà che quando torneremo in America ci vorranno tra i 6 mesi e 1 anno prima di avere mai un altro servizio, vedete? Dissi, qualcosa sta per accadere. Mentre mi trovavo a Streetport in Louisiana, lo Spirito Santo era venuto su di me e stavo profetizzando e aveva detto che c'era una trappola tesa per me in Africa. Va bene, intendi ora? Cosa dici? Sarai di ritorno fra qualche minuto? Bene, è stato chiamato per andare in un posto. Così noi andai e dissi, dunque va bene, vedremo cosa accadrà. Il fratello Bosworth, un caro anziano, come un papà per me, si girò nel letto e disse, fratello Branham, ti sbagli. Lo guardai e il cuore mi si spezzò, vedete, non importa chi sia, si deve riporre la propria fiducia in Dio, vedete. E a quel punto i miei stessi fratelli, e il fratello Bosworth disse, fratello Branham, ti sbagli in questo. Disse, se vai a fare questo itinerario e passi da là, vedrai infinitamente di più di quel che voi conoscete, la sua parola su ciò. E dissi, fratello Bosworth, me lo dici sul serio? Ti sto dicendo, fratello Bosworth, che Dio è apparso in una visione che non può fallire. E lui disse, fratello Branham, disse, Satana, una volta ho letto in un libro dove Satana diede ad Adamo una falsa visione. Mio fratello! Dissi, fratello Bosworth, sei stato con me sul palco negli ultimi 5 anni quasi e hai visto tutto e lo sai perfettamente. Dissi, non so cosa fece Satana ad Adamo, ma so che questo viene da Dio. E dissi, tu ora guarda ciò, vedete voi, non importa chi sia, quando Dio vi dice di fare qualcosa, fatela, non mi importa se è vostra madre, papà, se è il pastore. Se il profeta o chiunque sia, ascoltate Dio, vedete. E ricordatevi, sto dicendo la verità, testimoni sono vicini e Dio come mio testimone. Dissi, va bene, dissi loro cosa sarebbe accaduto, andai via. Quella mattina quando andarono laggiù come previsto, mandarono indietro il... Avevano voluto che io andasse a pregare per i malati. Un giovane venne a cercarmi in una combilla, in una piccola macchina nera. Certamente non dovevano parlarmi, perché egli mi aveva già detto di prepararmi per l'unzione per predicare e pregare per i malati. E sulla strada ha preso un altro ragazzo. Sulla strada e Billy rimase tutto elettrizzato per questo. E lungo la strada si girò e disse, papà, qualcosa è vicino ad un albero di eucalipto, vicino a un ponte, c'era un indigeno con un completo bianco da safari, pronto a colpire un altro. Disse, papà, guarda, quell'uomo sta per colpire quell'altro. Disse, ricordi cosa ti ho detto? Il ragazzino pianse quando vide quello che il Signore aveva portato a com... Dissi, vedi, Paul, posso andare, ma papà soffrirà per questo, vedete? Dunque, dopo essere partiti da là, andammo a Klerksdorp, là iniziarono i problemi. Prima una cosa e poi un'altra. Un ministro presente. Un ministro disse, i fratelli mi hanno detto che si poteva tenere nella mia chiesa. Circa 15.000 persone con una chiesa che aveva circa 500 posti. No, signore, non avremmo preso un altro posto. Avevano promesso che sarebbe stata nella sua chiesa ed è dove si sarebbe tenuta. Il fratello Bosworth si tolse il cappello e camminò per la strada. Il fratello Buckner andò via e gli trovò anche un altro posto dove stare. Dissi, fratello Bosworth, questo è quell'infinitamente di più di quello che potresti pensare o fare. Ricordi cosa vi è stato detto? Sarà così finché non andremo a casa. Dissi, vedrai se non è così. E il fratello Buckner, che è vicino ora come testimone davanti a Dio e sa che questa è la verità, sa che quella è la verità, e là iniziò proprio da una cosa all'altra. Proprio come quello che accumulandosi proprio una sopra l'altra, finché non tornammo, arrivammo a Città del Capo. Ora il Signore benedì la sua potenza, le sue opere proseguirono proprio lo stesso. Ma quando si giunse al punto in cui ci avvicinammo di nuovo verso Grahamstown da Port Elizabeth, il fratello Buckner si ammalò molto, Bill Paul si ammalò molto. Ecco che iniziamo proprio ad accumulare una cosa sopra l'altra. E poi dopo un po' mi ammalai io. Andai al Signore, mi voltò proprio le spalle, proseguimmo fino a Durban, rimasi là e sotto l'ispirazione Dio portò all'altare 30.000 persone in una sola chiamata all'altare, eppure era la grazia di Dio con me, lo sapevo. E poi quando arrivammo a Durban, quello era l'unico posto in cui avrebbero permesso che le persone nere e le persone bianche si unissero. L'altro sembra, lo Spirito Santo lo sapeva al principio, vedete? E così c'era proprio, fin dove si poteva vedere la gente nei grandi ippodromi, proprio fin dove si poteva vedere questa massa di persone compatte, e per 4 isolati lungo la strada stavano proprio seduti. Proprio come voi siete seduti qui bloccati per isolati, con pioggia di rotto e così via, non ci fecero neanche caso. Continuarono proprio a stare seduti là, ma... E poi quando arrivai là, pensai, certamente mi lasceranno stare qui per un po'. Avevano già organizzato la riunione, solo, penso, 3 giorni a Durban, poi dovevo andare dritto fino in Rhodesia meridionale, dritto in Rhodesia allora, e poi tornare a Pretoria dopo essere stato là 2 giorni. E così malato non riuscivo a tenere la testa alzata, allora tornai dagli uomini, tutti noi malati, tutti a pezzi, tutto andato storto, tornai dagli uomini e dissi, vi ricordate cosa vi ho detto? Attraversando il mare disse al fratello Bakhtar, ti ricordi? Quando arrivammo qui in America venne a scoprire che laggiù tra gli indiani da qualche parte si erano diffusi dei parassiti all'interno che si attaccavano nello stomaco, lungo il tratto intestinale, il che causava la dissenteria, e stavamo proprio quasi per morire, ognuno di noi malato, sconvolto. Poi Dio iniziò a parlarmi, allora glielo promisi mentre camminavo per la stanza e piangevo, e non abbiamo più avuto un'altra riunione fino a quando è stato tra i 7 e gli 8 mesi dopo questo. Ero così malato che non potevo andare. Proprio così malato che non riuscivo quasi ad alzare la testa, rimanendo proprio lì ad aspettare Dio. Poi una notte gli venne in una visione, oh, non saprete mai cosa si prova. Scese camminando, ero sdraiato nella stanza, venne da me e disse, ora non temere, il mio peccato era stato perdonato. Mi disse cosa sarebbe accaduto, disse, ora se ne andrà da te, starai bene, ma non disubbidire più a quello che ti viene detto, disse, ora avrai una riunione, e mi pose di nuovo a Durban, in Sudafrica. E vidi quella vecchia riunione di molte, molte migliaia dissolversi nell'azzurra ovest, e stavano seduti davanti a me decine di migliaia di persone. Poi egli mi parlò, disse, girati alla tua destra. E mentre mi girava alla mia destra, una grande luce scese dal cielo, rimase sospesa dove mi trovavo. Era una luce oscillante, all'interno c'erano uomini vestiti a metà, così, con qualcosa in cui erano avvolti. Piccoli uomini magri, con le mani alzate in aria, lodando Dio. E dissi, sembrano indiani, e poi questa luce scese, una luce oscillante, e andò molto in fondo, sulle colline, ce n'erano migliaia di migliaia presenti. E poi dissi, sono tutti neri? Ed egli me lo mise qui davanti, e c'erano bianchi. E guardai indietro, da questa parte, ed erano le persone di etnia indiana. E disse, poi questo mi venne molto vicino, e sentì il numero che egli pronunciò. Disse, ce ne sono 300.000 in quella riunione, ora annotatelo nel vostro libro e vedete se in quel luogo non si terrà una riunione che sarà formata da 300.000 persone, e prima che avvenga così che possiate saperlo. Quanti di voi si ricordano della profezia di un ragazzino che sarebbe risorto circa 2 anni prima che risuscitasse in Finlandia? Alzate la mano voi che lo sapete. Guardate lì i testimoni, vedete? Tutto proprio esattamente che aspetto avrebbe avuto, dove lui sarebbe stato, proprio come sarebbe avvenuto. E giaceva morto da circa 30 minuti sulla strada principale. Molti di voi si ricordano la storia e come avvenne. La dissi che apparirà su The Voice of the Healing, là con i funzionari finlandesi con i loro timbri che si trovano a casa mia oggi. Sigilli del governo su un documento che aveva avuto luogo, vedete, un ragazzino che era stato investito e ucciso. Dove la visione del Signore scese parlò dell'altro ragazzo. Avete sentito la storia molte volte, senza dubbio, e nei libri. Ora, quelle cose sono quello che Dio dice di fare. Ora, l'altro giorno, quando io non farei una riunione finché Dio non me lo abbia detto. E quindi rimasi decisamente colpito da Edmond in Indiana. Quando andai ad Edmond per guardare intorno, vidi che l'auditorium non era climatizzato. Tutti dissero, quello è un cimitero, non andarci ragazzo, se ci vai quello è davvero un cimitero, dissero, là, non c'è niente, dissero, qualcuno che predica la guarigione divina è già andato là e ha disperso la cosa, dissi, è terribile. Dunque il Signore mi disse di andare ad Edmond, così andai ad Edmond, lui disse, per quanto tempo rimarrai? Dissi, da un giorno finché Gesù non verrà, non lo so, dissi, ora non preparate mai una riunione in un momento preciso, perché non so proprio, ho promesso a Dio che come avrebbe guidato, io sarei andato dovunque egli andasse. Io non, ecco perché non sono con The Voice of Healing. Nessuno di quei giornali, non posso avere giornali, no signore. Se seguo Dio non ho tempo per i giornali, devo fare quello che egli mi dice di fare. Alcuni di questi uomini possono fissare le loro riunioni per 2 o 3 anni in anticipo se vivranno il loro e il loro ministero. Il mio non è quel tipo di ministero. Devo fare quello che egli dice di fare. Ognuno di voi si rende conto di questo e quindi egli mi mandò a Demon. C'era una riunione qui, qua giù a Baltimora, credo fosse, così un auditorium che ospitava 10.000 persone, assolutamente libero per tutto il mese di luglio. Aria condizionata e 500 predicatori iscritti. Oggi ho i giornali sulla mia scrivania, alcuni di loro metodisti, alcuni di loro battisti e predicatori del pieno Vangelo. 500 di loro per cooperare con la riunione. Il fratello Bozzo disse, non puoi far di meglio, fratello Branham. Disse, Dio può, un luogo dove egli mi direbbe. A me non importa se non ci sono che 5 persone presenti, se egli mi dice di andare dove voglio andare. Non è l'idea di quante persone ci siano, è la volontà di Dio che abbiamo in considerazione. Ora, questi uomini che pregano proprio per i malati vengono e dicono saremo qui quest'anno e saremo là in questa certa data e i loro giornali escono. Va bene, quello è il loro ministero. Il mio non è quel tipo di ministero e così non so dove andare domani e io ovunque il Signore dica. E poi il fratello Buckner disse, ci sono molte persone qui, delle persone da Battle Creek, ci sono delle persone da qui e qui, e fino a Minneapolis e nei dintorni, persone da San Francisco e così via, grandi riunioni da fissare. Dissi, fratello Buckner, non ho nessuna guida, neanche una. Disse, beh, andiamo a Chicago, hanno un grande posto lassù, la grande arena di un posto. Dissi, sembra buono. Allora si avviò per andare laggiù un giorno e disse, dunque devo fissarlo? Il signor Bozzè e alcuni dei ministri erano laggiù. Dissi, no, faresti meglio ad aspettare un minuto. Presi mia moglie e gli altri, andai e li portai al planetario, volevano guardare da là. Tornai indietro e andai verso questo posto e lo Spirito Santo disse, stai lontano da là. E anch'io rimasi fuori, proprio lo evitai. Così quindi non sapevo il perché, non lo so. Poi egli disse, volgiti verso Zion. Avevo promesso a Zion molto tempo fa ed ero in qualche modo obbligato. Dissi, va bene, andrò a Zion. E poi il fratello Buckner venne da me e disse, e poi dove andremo da qui? Dissi, ora, fratello Buckner, non ho nessuna guida. Lui disse, fratello Branham, se prendiamo un auditorium, devi utilizzarlo. E dissi, sì, è vero. Disse, dunque, cosa ne pensi di Battle Creek? Disse, vorresti andare a Battle Creek? Dissi, Battle Creek per me va bene quanto tutte le altre. E dissi, penso che andrebbe bene. E così lui disse, bene, mi informerò. E credo che scrisse ai ministri, o li chiamò qualcos'altro. Tornò e disse, senti che ti piacerebbe andare a Battle Creek? Dissi, sì, ne ho 2 in considerazione. Una è Minneapolis e una è Battle Creek. Sto pensando a quelle 2, sto pregando per quelle 2, ma non lo so ancora. Dissi, credo di sentirmi un po' più guidato verso Battle Creek. Dissi, preferirei andare a Battle Creek, credo, perché sono già stato a Minneapolis, dissi. Lui disse, va bene, dissi, la farò a Battle Creek. Dunque non sapevo che fosse stabilito per molto tempo, così poi alla fine lo dissi persino alla domestica del bambino. Dissi, saremo a casa questo prossimo lunedì, se il Signore lo permetterà. Dissi, per quanto ne so che avranno, dissi, mi sento come tra i 2 posti, perché avevo un motivo per non andare a Battle Creek o per laggiù, perché c'ero già stato. Beh, circa 4 giorni prima che andassi a... Poi lui, il fratello Buckner, disse, il fratello Bozzè ha detto che potremmo avere l'auditorium nella sua chiesa, o c'è un piccolo auditorium se vogliamo passare 2 o 3 sere prima di andare. Dissi, bene, lo terrò in considerazione. Dissi, ora potremmo essere là una serata, se il Signore dice di andare, io vado. Dissi, faremo meglio a prendere. Dissi, allora faremo meglio a prendere la chiesa. Dissi, va bene, vedete. Dissi, ora, se va bene, forse una sola serata. Bene. Ci andammo, avemmo una grande riunione benedetta, ma prima di andarci una sera mi ero sdraiato ed ero, ora, ascoltate attentamente. Questa è una confessione, io stavo alzato fino a tardi la sera, la gente veniva e tutto il resto, e andai a dormire, io dormì tutta la notte e verso le 5, le 6 del mattino fui svegliato da un terribile sogno. Sognai di vedere arrivare una grande onda fangosa e colpivo una piccola baracca e sapevo che mia moglie era all'interno e correvo dentro e l'afferravo e uscivo dal posto. E dissi, oh, grazie al Signore. Io mi svegliai e dissi, ma è un sogno terribile. E guardai verso di lei e lei dormiva, i bambini dormivano. Dissi, beh, ora è successo qualcosa in quel momento, non so cosa fosse. Dopo qualche istante dissi, beh, questo è strano. Stavo pensando a un sogno che ho fatto nella mia stanza. E sono qui seduto su una barca a vela che tengo le mani in un'acqua azzurra molto limpida, non acqua fangosa, acqua limpida e azzurra, e stavo risalendo la corrente, non... Pensai, beh, dico, sto sognando. Dopo appena un istante sentii qualcosa dietro di me fare un rumore che faceva pat 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 pat. Pensai, beh, questo cosa, io non lo capisco proprio, come se fossi da qualche altra parte. E dire che stavo parlando al microfono in una chiesa solo qualche istante fa, vedete, proprio pensai, questo è strano. E continuava a venire e notai che c'era qualcosa di piccolo nell'acqua che si tirava su da quella parte e veniva da me, poi si girava da quella parte, poi scendeva, tornava da questa parte, pat pat pat, e poi si girava da quella parte e tornava di nuovo. Dissi, non capisco questo. E qualcosa si avvicinò a me e disse, guarda qui, e guardai e c'era una strada che girava a destra, sull'acqua ce n'era una che girava a sinistra. Disse, quello che egli sta cercando di dirti, gira a sinistra. E poi disse, ebbene, cosa torna in me, pensai, dico, era un sogno, o io, lo Spirito del Signore è venuto su di me, è la prima volta in tutta la mia vita che lo abbia mai fatto, e pensai, beh, è la cosa più strana che abbia mai visto. E svegliai mia moglie e dissi, tesoro, è successo qualcosa, non so se dichiararlo una visione o se io mi sono addormentato, non lo so. Dissi, sembra troppo chiaro per essermi addormentato, ma non sono sicuro. E le dissi cos'era. Oh, dissi, dobbiamo pensare che sia stato un sogno, perché ero sveglio. Disse, potrei essermi riaddormentato, vedi. Dissi, non lo so, non so dire cosa sia accaduto. Dopo qualche minuto uscimmo e fummo chiamati per la colazione, dopo colazione per tutto il giorno. Continuai a dire, ora quello continua proprio a premermi. Cercai di togliermelo dalla mente dicendo, oh, l'ho solo sognato. Non si può riporre la fiducia in un sogno, lo sapete, così io dissi solo, è un sogno, non era così, ma dissi, sì, si sentiva, mi premeva. Quando arrivai a Chicago chiamai il fratello Bachter e dissi, fratello Bachter, la cosa più strana, qualcosa mi dice di girare alla mia sinistra, dissi, non so. E lui disse, beh, e avevamo fretta e andammo proprio avanti, venimmo qui. E poi quando arrivai qui, lo Spirito Santo mi afferrò l'altro giorno. Ti ho detto di girare alla tua sinistra. Beh, poi nella mia stanza fui piuttosto perplesso per come stavano andando le cose. Non sembrava che lo Spirito di Dio stesse operando proprio nella riunione. Il fratello Bachter venne e disse, fratello Branham? Dissi, sì, disse, ora ovviamente il dono di Dio quello opera ovunque. Sono doni e chiamate, senza pentimento, vedete. Dio vi riterrà proprio responsabile di quello che ne farete, vedete. E così allora dissi, c'è qualcosa che non va, dissi, un piccolo auditorium non può ospitare più di 2500 persone, c'è quel piccolo gruppo, dissi, quello, ma non è quello, fratello Bachter, dissi, c'è qualcosa che non va, lo Spirito Santo. Lui disse, fratello Branham, non posso neanche parlare. E io dissi, non so cosa non va, e dissi, io non so dirti, e dissi, dunque prenderò domani pomeriggio e mi rinchiuderò e rimarrò davanti a Dio. Ed è quando egli me lo disse, mi pentii. Allora chiamammo il ministro, uno dei ministri, il fratello Flow, venne. Il fratello Bachter disse, vuoi parlargli? Dissi, sì, voglio parlare a fratello Plov. Dissi, fratello Bachter, non so, e poi dissi, certo che lo vedo, dopo che egli me lo ha rivelato venendo fino a quel lago Michigan, anche le acque azzurre girano da quella parte, dissi, certamente non so cosa mi sia mai successo. Fratello Bachter, per non averla riconosciuta come una visione, dissi, io ho chiesto a Dio di perdonarmi, io ho chiesto di perdonarmi, mi hai sentito dirlo nella riunione o all'inizio della settimana? Dissi, non so perché io l'abbia mai fatto. Poi il fratello Flo venne seduto nella stanza come un valoroso pastore di qualsiasi gruppo di persone ne discusse. Quando disse, fratello Branham, io so che Dio ha fatto questo. Dissi, non sto contestando la tua parola, fratello Flo. Lui disse, ma guarda qui. Allora il fratello Buckner disse: ora fratello Branham, abbiamo il ministro, questo fratello qui in questione. Dissi: sì, proprio così. Disse: gli altri ministri che collaborano, 14 chiese le abbiamo in questione. Disse: è giusto, fratello, è proprio allora. Lo Spirito Santo lo percepì. Se credete che io sia servitore di Dio, ascoltatemi ora. Dio Onnipotente mi aveva permesso di essere in qualche modo confuso in quella visione per la prima volta nella mia vita, per riportarmi proprio sullo stesso vertice in cui mi ero trovato a Kersdorf in Sudafrica. Ero là, il gruppo di ministri e tutto questo in questione, e persino il manager che parlava al gruppo di ministri, e io stavo qui per fare la mia scelta di servire Dio, fare quello che Dio faceva o fare quello che i ministri dicevano di fare. Ecco il mio posto io, la grazia di Dio scese. Dissi: fratelli, vi amo, lo sappiamo, e Dio lo sa con tutto il mio cuore. Dissi: ma lo Spirito Santo mi dice di andare laggiù dall'altra parte del lago. E dissi: non farò come ho fatto in Africa, aspettare che succeda qualcosa. Dissi: andrò dall'altra parte del lago. Così poi dissi: io vi amo e Dio lo sa, ma devo essere obbediente a Dio, e io ho promesso che non l'avrei fatto mai più. E dissi: devo farlo. E dissi: ora fratello Buckner, per conferma, fai uno squillo là. E proprio quando fece uno squillo là, ci stavano aspettando l'auditorium e così via, aspettavano. Vedete come avvenne? Proprio esattamente. Dissi: ora non vogliamo lasciare che questi fratelli si ritrovino in ciò così, finiremo la settimana con loro qui. Ora, e il fratello Flove, immagino, si è seduto da qualche parte ora ad ascoltarmi, ed è un ottimo gentiluomo cristiano, e stava combattendo per la sua chiesa, naturalmente per il suo prestigio. E se le persone sono qui, lui disse di aver riferito alle persone di questa riunione e così via. Dissi: lui disse, cosa farò con il pubblico? Ora, sapevo che era una cosa difficile dopo che avevo organizzato la riunione. Quello fu un errore del fratello Buckner. Non avrebbe dovuto preparare la riunione così dal principio, avrebbe dovuto fissarla proprio come ne avevamo l'accordo. Ma vide che le altre riunioni erano andate fino in fondo, pensò che forse questa avrebbe fatto lo stesso. Così lui disse, lui naturalmente disse che non ne aveva l'intenzione, disse: da questo punto in poi non lo farò più, le fisserò di nuovo in quel modo, lascerò che sia secondo lo Spirito Santo. Allora notate cosa avvenne, poi il fratello Flob disse: guarda, non riesco a capire, fratello Branham, perché Dio avrebbe risposto alla nostra preghiera e quindi rendere possibili tutte queste cose qui e poi gira e ti manda. Dissi: fratello Flo, sai di cosa avete bisogno qui in questa città? Ora eccoci amici, io sono responsabile verso Dio. Quello di cui avete bisogno in questa città è un buon Spirito Santo del Vangelo all'antica che scuota in questa città. Avete bisogno di un risveglio, non di un servizio di guarigione. Avete bisogno di un risveglio per riportare le persone sulla linea spirituale. Ora, sicuramente, ora io vi amo, ma ricordate, amici, ho un dovere verso Gesù Cristo. Avete bisogno di un risveglio, vedete? Dissi: guarda qui, voi... Lui disse: beh, i cristiani potrebbero capire, ma disse là... Dissi: guarda, Filippo, stava avendo il più grande risveglio che avesse mai avuto, e lo Spirito Santo gli disse: esci da lì e vai nel deserto, Gaza. È giusto? Non tornò più indietro. Andò avanti, lo Spirito Santo lo afferrò via e lasciò in disparte quella riunione. Filippo, il risveglio, avendo questo risveglio. Ora, dissi, e inoltre, lui si girò e lo Spirito Santo prima si spostò verso il fratello Buckner, vidi scendere quella luce nella stanza, si spostò verso il fratello Buckner. Pensavo che egli mi avrebbe fatto dire qualcosa a fratello Buckner, ma passò e andò dal fratello Flow. Vide a quel punto quello che egli stava facendo, disse: ora fratello Flo, la scrittura a cui stai pensando ora, stavi pensando a Isaia che andò da Ezechia. Disse: quello che stavo pensando è esattamente così. Conferma, lo Spirito Santo presente per dimostrare, dissi: guarda qui, c'è una vera scrittura. Dissi: Dio disse a Isaia, vai lassù e di al re Ezechia, metti in ordine la tua casa perché non scenderai da questo letto, stai per morire. È giusto? Ora prendiamo questo solo per un momento. Ora, tutto ad un tratto, arrivano qui tutte le persone. Ci sono gli altolocati qui che stanno vicino al palazzo del re. Ci sono le guardie al cancello. Ci sono le persone povere all'esterno che ascoltano. Entra qui il profeta per vedere con la parola del Signore. Ritorna fuori tutti i delegati del re che stavano là a dire: profeta di Dio, sappiamo che la parola del Signore dimora in te. Che ne è del re? Non uscirà da quel letto, così dice il Signore. Sta per morire su quel letto. Bene, quello pose fine alla cosa. Continua a camminare fino al guardiano. Posso vedere il guardiano dire: profeta di Dio, cosa dice il Signore riguardo al nostro re? È un uomo giusto, un uomo devoto, e giace là sul letto. Cosa dice il Signore riguardo a lui? Così dice il Signore, lui morirà su quel letto e non uscirà dal letto. Continua a camminare nella classe delle persone povere. Tutti loro stavano là fuori a piangere per il giusto re che giaceva sul letto. Profeta del Dio Altissimo, avevano fiducia in lui. Isaia, col suo prestigio di profeta, dissero: cosa dice il Signore, profeta di Dio nella cui bocca c'è il Signore? Dici, cosa dice il Signore del nostro re? Così dice il Signore, lui morirà su quel letto, non uscirà dal letto. Pensate che il profeta stesse dicendo la verità? Ezechia si girò di faccia al muro e pianse amaramente, disse: Signore, considerami, ho camminato davanti a te con cuore giusto. Pregò per altri 15 anni di vita. Poi, quando il profeta se n'era andato, ora osservate l'ordine di Dio. Perché egli non rispose proprio a Ezechia? Ezechia gli stava parlando, quello non era il suo ordine. Credete che Ezechia fosse un uomo giusto? Quanti lo credono? Alzate la mano. Certo, era un vero adoratore di Dio e parlava faccia a faccia con Geova. Lo credete? Geova ascoltò la sua preghiera. Dunque, perché egli non disse solo: ora guarda Ezechia, ti ho sentito, ora tu uscirai dal letto, ora Isaia è uscito e ha fatto tutta quella profezia, ma io ti sto dicendo che uscirai dal letto. Perché non lo fece? Non era il modo di Dio di farlo. Egli tornò dal profeta e disse: ritorna e digli che ho ascoltato la sua preghiera, lui vivrà. Ora ecco venire il profeta che torna indietro. Oh, abbiamo il cuore afflitto. Beh, no, Isaia deve tornare indietro per affrontare quelle persone. No, questo è stato cambiato ora. È stato cambiato ora perché lui vivrà e non morirà. Entra dal guardiano. E allora, Isaia, cosa succede? Lui vivrà e non morirà. Andò sempre più avanti. E allora? Vivrà dopo che aveva appena detto che sarebbe morto, è giusto? Cosa aveva fatto la differenza? La preghiera cambia le cose, è giusto? Dalla morte alla vita la preghiera cambia. Ecco là il profeta che era molto imbarazzato, senza dubbio, di tornare indietro dalla gente che si era interessata. Ma doveva fare quello che Dio gli aveva detto di fare. Ora guardate, alcuni di questi, questo che va in giro, voi cercate sempre il volto di Dio. E non mi importa di chi vi dice qualcosa di contrario a quello che Dio vi dice. Non credeteci e obbedite a Dio. Lo farete? Non mi importa chi sia, quanto sia giusto, quanto sia un pastore, quanto del predicatore. Se è un profeta, lui può essere mandato da Dio, un vero genuino profeta ordinato da Dio. Ma se Dio vi dice qualcosa di contrario a quel profeta, non credete al profeta, credete a Dio. Quanti credono che sia vero? Leggete Primo Re 13, un giovane profeta andò e profetizzò là contro tutta Betel e fece dei miracoli, e il Signore disse: non mangiare né bere, torna indietro da un'altra parte da dove sei venuto. E un vero profeta di Dio andò e sedusse quel profeta, è giusto? Tanto vale essere veritieri, disse: l'angelo del Signore mi ha incontrato e mi ha detto di dirti di venire a casa mia. Egli mi ha incontrato dopo aver incontrato te. E il profeta, credendo a quel profeta, si girò e tornò indietro. Cosa gli accadde? Un leone lo uccise, giusto? E il vecchio profeta pianse per questo, certo, perché lui aveva dato ascolto a un uomo anziché a Dio. Non importa chi dice qualcosa, prima credete a Dio. E Dio è lo stesso Dio, ieri, oggi e in eterno. Egli è lo stesso guaritore, ieri, oggi e in eterno. Qualsiasi cosa desideriate, quando pregate, credete che la riceverete, l'avrete, lo credete? Voi prendete qualunque cosa dice la persona, la guarigione divina non è giusta, quello che la persona dice, questo non è giusto, prendete Dio in parola. Egli disse che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia vera, è giusto? Ora voi non potete biasimarmi, amici, per non fare quello che Dio ha detto di fare. Credo che il vero leale cristiano direbbe, fratello Branham, le nostre preghiere sono con te per fare la volontà di Dio, perché uno di questi giorni dovrò stare lassù. E credo che quella decisione che ho preso in quella stanza l'altra mattina sia stata tra un lungo periodo di... Non so cosa sarebbe accaduto, quello ha salvato proprio la situazione. Per la grazia di Dio è stato, ma Dio mi ha lasciato tornare proprio in quello stesso spazio. La stessa cosa, lo stesso tipo di, il tutto esattamente lo stesso, proprio in quello stesso punto, e ha fatto scomparire tutto da me per stare là da solo a prendere la mia decisione. Dio sia ringraziato perché con tutto il cuore la mia decisione è stata secondo la volontà di Dio. Lo credo con tutto il cuore. Battle Creek, forse non comprendi questo. Viviamo con amore cristiano immortale e Dio ci conosce se questa è la verità o meno. È la verità, ma guardate, confido che Dio mi darà l'opportunità per la sua divina volontà di tornare qui a Butler Creek un giorno, se non altro per predicare il Vangelo per un po' qui a Butler Creek. E vi amo, non lasciate che questo si rifletta sui vostri pastori, su nessuno. È stato solo un, prima di tutto di essere stato organizzato così, è stato solo un piccolo errore tra la comprensione. E questo è stato, ma ogni volta in una riunione i miei dirigenti sanno che questo è vero. Se Dio dovesse chiamarmi, lo faccio proprio in quel momento, nonostante quanto stabilito, o comunque fosse, devo obbedire a Dio. Quanti pensano che io abbia fatto bene? Grazie. Ora, fratelli, pastori, vedete il 100% sull'edificio. Sapevo che se i cristiani avessero visto qual era la verità, avrebbero creduto. Pregate per me, amici. Il mio Dio davanti a cui sto, sa stasera che se fosse, sapessi che fosse la volontà divina, mi piacerebbe rimanere proprio qui in questa città per le prossime 6 o 8 settimane. Finché non vedesse aprirsi tutta questa cosa, un risveglio diffondersi in tutta la città, mi piacerebbe vederlo, Dio lo sa, e lo desidero tanto, ma devo essere flessibile nelle sue mani e fare quello che... Filippo sarebbe rimasto in Samaria, sarebbe rimasto con molto piacere. Che risveglio stava avendo! Predicazione, guarigione, demoni che gridavano e persone che confessavano i propri peccati. E Dio lo chiamò proprio fuori da là per andare nel deserto a incontrare un uomo di colore che veniva dall'Etiopia. È giusto? E poi non lo lasciò più tornare indietro. Cosa gli disse? L'angelo del Signore gli apparve, giusto? Disse Filippo, esci ora e vai qui a Gaza, è giusto? Ora lo stesso Dio che vive allora, viveva allora, vive ora. Egli compie la stessa cosa, è la sua stessa natura. Dio compie, opera in modi misteriosi i suoi prodigi da compiere. Voglio leggere la scrittura qui proprio ora. San Luca 5. Ora avvenne, essendogli la moltitudine addosso per udir la parola di Dio, e stando egli in piedi presso del lago di Genesaret, vide due navicelle che erano presso della riva del lago perché erano smontati i pescatori e lavavano le loro reti. Ed essendo montato in quella una di quella, la quale era di Simone, l'ho segnato con l'inchiostro, è il motivo che è quasi tutto segnato, è uno dei miei testi preferiti. la quale era di Simone, lui lo pregò che si allargasse un poco lungi da terra e postasi a sedere ammaestrava le turbe d'in su la navicella. Non avreste voluto essere là per sentirlo? Oh, sarebbe stato meraviglioso. E come fu restato di parlare? Come fu restato di parlare, disse a Simone, allargati in acqua e calate la vostra rete per pescare. E Simone rispose e gli disse, maestro, noi ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma pure alla tua parola io calerò la rete. E fatto questo lui, rinchiusero gran moltitudine di pesci e la loro rete si rompeva. E accennarono ai loro compagni che erano nell'altra navicella che venissero per aiutarli, ed essi vennero ed empierono amendue la navicella talché affondavano. Allora Simon Pietro veduto questo si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo, Signore dipartiti da me, perciò che io sono uomo peccatore. Con ciò si acchia spavento avesse occupato lui e tutti coloro che erano con lui per la presa dei pesci che avevano fatta. Similiantemente ancora, Giacomo e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, e loro erano compagni di Simone. E Gesù disse a Simone, non temere, da ora innanzi tu sarai prenditore d'uomini vivi. Ed essi condotte le navicelle a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguitarono. Questa è la parola che lascerò con voi. Guardate quei pescatori solo un momento, guardateli. Avevano faticato tutta la notte sul lago, erano pescatori. Conoscevano il cambiamento della luna. Conoscevano il tempo delle acque e avevano pescato tutta la notte, pescatori per il commercio e non avevano preso niente. Che momento scoraggiante, erano fuori e avevano lavato le reti, stavano giù sulla riva. Rappresentiamo un dramma un minuto, guardate, venite laggiù, vedo un giovane uomo sulla trentina venire a camminare lungo la riva, immagino che sembri un po' più vecchio perché disse che il suo ministero era così faticoso su di lui. Venne camminando lungo la riva due o tre uomini camminare con lui e posso guardare molto in alto sulla collina laggiù le reti dei pescatori distese. Dicono, ecco quel profeta di Galilea, andiamo giù a vedere cosa dirà. Si sono raccolti alla riva, guardo stare seduto su un tronco lassù e ci sono Simone e gli altri, hanno lavato le proprie reti, scoraggiati. Lo pressavano per ascoltare la parola di Dio. Egli disse, posso usare la vostra barca un momento? Egli saltò, salì sulla barca, loro si spinsero un po' lontano. Poi dopo che egli terminò di parlare, disse, venite qui Simone e tutti voi. Dio non prende mai niente in prestito da voi, a meno che non vi ripaghi per questo. È giusto? Disse, vieni qui, ora allargati in acqua e cala per prendere l'intera retata di pesce. Ora Simone disse, ora Signore, abbiamo pescato in queste acque per tutta la notte, non abbiamo preso un pesce, non abbiamo preso niente, sappiamo, siamo pescatori, conosciamo questo mare, siamo cresciuti qui, i nostri padri sono cresciuti qui. E non abbiamo preso niente da questo, e non ci sono pesci in quell'acqua, oh mai! Ma non di meno, alla tua parola, io calerò la rete. Eccovi! E quando calò la rete, alla fine scese giù. Lui iniziò a tirare, a trainare. Quando tirò i pesci, iniziò a sentirli dimenare. Da dove venivano? Come ci arrivarono? Se non ci fossero pesci nell'acqua, prendere Dio in parola, porterà pesci nell'acqua. Guardate amici, forse avete pescato in ogni studio medico in questo paese, forse in ogni clinica che ci sia stata qui nei dintorni. I migliori dei nostri amati dottori forse vi hanno dato l'ultima ricetta possibile. Avete fatto di tutto, forse siete passati per questa fila di preghiera, quella fila di preghiera, questa riunione di preghiera, questa. Cosa dite stasera? È sabato sera, domani è domenica. Diciamo questo, Signore, ho fatto tutto, ma alla tua parola stasera calerò la rete. Stasera crederò, questo è il momento in cui ti prenderò in parola. Quando dicesti qualsiasi cosa desideriate, quando pregate, credete di riceverla e l'avrete. Stasera calerò, Signore, ogni dubbio, ogni paura, e alla tua parola verrò, Signore. Potete farlo? Chiniamo i capi. Padre Celeste, che il tuo Spirito Santo ora possa muoversi in modo miracoloso. Dio, ci sono persone che sono stesi qui, su questi, ci sono, stasera ci sono qui lettine, sedie a rotelle che vengono. Oh Dio, che possano svuotarsi e andare a casa, che possano andare a casa camminando e saltando, lodando Dio. E che possa, a causa di questa particolare situazione proprio qui, che possa esserci qualcosa stasera, Signore, che comincerà a far muovere questo risveglio in questa città, che non ci vorrà il tuo servitore qui, Signore. Lo Spirito Santo sarà qui. Se solo pregheranno interamente stasera, otterranno la vittoria. E domani mattina possano essere per strada a testimoniare e camminare su e giù per la strada a glorificare Dio. E che possa scoppiare un risveglio all'antica qui, che farà chiudere ogni locale di contrabbando. E Dio, chiudi questi posti che sono aperti stasera e fai diventare cristiani figli delle madri. E quelle figlie che camminano per le strade nel modo che agiscono, Dio, possa accadere qualcosa prima che arrivi il giudizio. Concedilo, Signore. E aiutami stasera, poiché il mio nel ministero che hai divinamente ordinato. E tu conosci il mio cuore, che sto cercando di essere fedele alla visione celeste. E ora, Padre, concedi che grandi segni e prodigi siano compiuti, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Scusatemi per aver impiegato così tanto tempo. Andremo direttamente alla fila di preghiera a pregare per i malati. Ieri sera vi ho chiesto questo, ho detto: volete che preghi per i malati, per passare le persone a pregare per loro? Penso sia quello che egli voleva. Ma ve l'ho chiesto, la vostra scelta è stata per l'altro modo. Allora, se non entrate nella fila di preghiera, dovrete accettarlo lì dove siete, vedete? Così ora è la vostra scelta, non la mia, la vostra. Va bene, ora che il Signore vi benedica. Billy, dove? Scusami, bene, non sapevo che eri dietro di me. Cosa, la preghiera è la E? Bene, da 50-100. Va bene, Billy ha distribuito i biglietti di preghiera poco fa. Iniziamo da 50, stasera prendiamo... Quanti ne abbiamo chiamati? 15? Chiamiamone circa 25 stasera, vediamo se non riusciamo ad avere una fila un po' più grande. Ho tutti i 50 se riusciamo a farli alzare, ma dubito che possiamo farli passare tutti in quel tipo di fila. Se volete possiamo prendere, vediamo cosa, sarebbero 25 per iniziare. Chi ha il biglietto di preghiera B, cioè E 50, chi ha il biglietto di preghiera E 50, ora possiamo iniziare. E 50, 51, 52, 53, avanti per i primi 25 fino a 75, mettetevi in fila proprio qui, secondo i vostri numeri, da questa parte. E ora guardatevi intorno al biglietto di preghiera dell'altro, eccone uno proprio qui, vedete, quello ha... Ora credete? Bene, riverenti, nessuno si muova, rimanete davvero fermi, non agitatevi, pregate, pregate. Questa è forse la madre di qualche bambino, forse è molto malata, forse è affetta da cancro. Forse c'è qualcosa che non va in lei che le toglierà la vita. Forse ha problemi di cuore. Se lo è, quello è il primo nemico, non peggio di quando ve ne state andando. Se quella fosse la madre di vostro figlio, sareste molto sinceri. O se foste voi, sareste molto sinceri. Quindi pregate. Ricordate, è di qualcuno. Bene. Ora, signora, voglio che mi parli solo un minuto, solo per... Sei già stata nelle riunioni? Questa è la tua prima sera che ci sei? Oh, beh, allora è un po'... Forse è un po' strano per te. Leggi mai la Bibbia? La leggi? Tua sorella è stata guarita nelle mie riunioni 3 anni fa. Dove è stato? Qual era il suo problema? Cancro. Sua sorella è venuta in aereo in una delle mie riunioni più di 1000 miglia. L'hanno portata in aereo 3 anni fa. Ed è stata guarita nella riunione con un cancro, noduli al seno, e da allora non è stata più disturbata. Vedi, allora hai voluto credere. Ti ha detto come si è svolta la riunione? Come si è mosso lo Spirito Santo nella riunione? Conosceva i segreti del cuore, probabilmente è quello che è accaduto a lei. Ha detto che le ho raccontato qual era il suo problema, ho pregato e l'ha lasciata. Ora quello stesso Signore Gesù è qui stasera, egli conosce ogni cosa. Cioè, e ricordi, credi? Certamente, dovresti sapere che è stato Dio. E se sei consapevole ora che qualcosa è qui sul palco, tu sai che qualcosa, che sei nella presenza di un essere sacro e santo, non tuo fratello, certamente no. Ma è un, io sono solo un uomo come tu sei una donna, ma è un essere spirituale, ne sei consapevole, tu lo sai. Dunque ora non ti conosco, non ti ho mai vista in vita mia, ma il Dio ti conosce. E se questa qui è l'unzione dello Spirito Santo, allora Egli può rivelarmi. Se Egli mi ha scelto in passato come un canale attraverso cui operare, allora può rivelarmi proprio quello che vuole, o può fermarlo e non rivelare niente. Oppure Egli può dirti proprio quello che vuole che tu sappia, giusto? Solo... Ora Gesù si trovava a parlare a una donna una volta e disse: le chiese da bere, sai come va la storia. Lei disse: il pozzo è profondo. Egli disse: bene, se tu sapessi a chi stai parlando, chiederesti tu a me da bere. E andò avanti con la conversazione dopo averle parlato un po'. Egli andò proprio dritto dove era il suo problema, disse: vai a prendere tuo marito. Lei disse: non ne ho. Disse: tu hai detto bene, perché ne hai avuti 5. Lei disse: vedo che tu sei profeta. E corse in città, disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutte le cose che io abbia mai fatto. Non è costui il vero Cristo, vedi? E Gesù entrò nella città, non compì miracoli, per quello che comprendiamo. Stava lasciando che Filippo lo facesse, di cui stavo parlando, vedete. Egli andò proprio là e iniziò a parlare con loro. E loro dissero: ora, quando egli se n'era andato, dissero: noi gli crediamo perché lo abbiamo sentito parlare, non perché la donna abbia detto così, ma perché noi stessi lo abbiamo sentito. Crediamo che egli sia il figlio di Dio. E quello gettò la riunione, cioè il fondamento. Allora Filippo andò e predicò e guarì le persone, vedete. Gesù aveva un altro modo di farlo, vedete. Sapeva che avrebbe mandato giù Filippo. Ora egli è lo stesso Gesù stasera, giusto? Sì, egli è in grado di guarirti, sorella. Ora, se egli è in grado, vedete? Ora voglio correggerti su qualcosa, va bene? Vedi, egli non solo è in grado di farlo, l'ha già fatto, vedi? È la tua fede a crederlo o ad accettarlo. Vedi, egli l'ha già fatto, non avrebbe potuto fare altro riguardo a questo, perché c'era la penalità della malattia che si trovava tra Dio e l'uomo. Gesù si fece proprio avanti e fu battuto sulla schiena, per le sue lividure siamo stati guariti, vedete? Allora è già pagato, è solo la nostra incredulità. Gesù disse: se puoi credere, ogni cosa è possibile. Ecco, qui c'è un libretto di assegni con il mio nome firmato sopra. Basta riempirlo e inviarlo al Padre, egli lo riconoscerà. Non è semplice? Ora guarda, Signore, il motivo per cui mi sono preso un bel po' di tempo con te, io ho visto qualcosa passarti vicino, ora sai che non ti conosco, ma non sei stato in ospedale diverse volte o qualcosa del genere, vero? 4 volte in ospedale ti ho visto entrare, uscire così diverse volte, è giusto? E non hai un tipo di problema all'interno come un problema femminile nella parte interna? E hai inoltre hai la colite nel tratto intestinale. È giusto? Se è giusto, alza la mano. Oh sorella, come farei io un uomo? Mi ha lasciato ora e sai che sta accadendo qualcosa. Non ti senti neanche come ti sentivi qualche istante fa. È giusto? Se è così, alza la mano. Vedi, cos'è? L'angelo del Signore era qui che parlava e si stava muovendo verso di te. Ora, se solo potessi far credere questa alla tua fede, andrebbe tutto bene, vedi? E proprio appena la visione è svanita, è cambiata la sensazione, ti sei sentita davvero leggera, se n'è andato. È giusto? E quando sei stata guarita, vedi? La tua fede ti ha salvata, lo hai creduto, vero? E mentre stavo parlando, non so ora, forse mentre stavo parlando perché ero, hai sentito la mia voce, ma non ero io. È stata quella sensazione che hai avuto, ecco cos'era, vedi? Si stava muovendo, ora vai a casa, la colite ti lascerà e gli altri tuoi problemi. Vai a casa, stai bene, fai le mie congratulazioni a tua sorella e il Signore Gesù ti benedica, mia cara sorella. Amen. Va bene. Tutti credono? Ora, cosa impedirebbe a tutti di questo tabernacolo o questa chiesa stasera di essere guariti proprio ora? Non dovreste essere guariti proprio ora? Ok. Certo che dovreste essere guariti proprio ora. Credete con tutto il cuore.
You're trying to believe, aren't you, lady, with your hands like this, with your handkerchief? You have a prayer card?
Stai cercando di credere. Non è così, signora? Con le mani così, con il fazzoletto, tu hai un biglietto di preghiera? Non hai un biglietto di preghiera? Oh, ce l'hai. Va bene. Va bene.
Now, are we strangers, lady?
Ora, siamo estranei, signora? Quanto tempo fa è stato? 18 anni fa. Sei stata guarita dal cancro 18 anni fa.
Someone prayed for you and you were healed.
Yes.
Oh, I see.
Qualcuno ha pregato per te e sei stata guarita, sì. Oh, capisco. Allora tu, voglio farti delle domande, tu rispondimi. Vedo qualcosa, sono successe molte cose da allora, non è vero? Sai di cosa sto parlando? Ti sei sviata da Dio e hai di nuovo la stessa cosa, hai di nuovo il cancro, è giusto? E sei pronta per l'intervento proprio ora, è la verità? Va bene se è così, alza la mano. Guarda, signora, la morte bussa alla tua porta. Credi che io sia suo profeta? Torna a Dio e Dio tornerà a te. Sì. Capisco, ma vedi, quello non... Vedi, signora, io... Quello che intendo dire con questo, vedi, non comprendi cosa... Sviarsi non significa che te ne sei proprio allontanata, non sei... Sei un uomo... Io sono un po' calvinista, vedi, non quel tipo radicale, ma sono calvinista. Quando un uomo è nato di nuovo, ma ti sei sviata dalla tua chiamata da Dio, non è così? E avresti dovuto andare a fare qualcosa che sentivi di non essere in grado di fare. Chi ha fatto la salute dell'uomo? Proprio così. Ora, credi? Va bene, vieni qui. Ora dici a Dio che se ti lascerà vivere e non morire, che lo servirai tutti i giorni della tua vita e andrai a fare quello che Egli ti ha chiesto di fare. Vuoi farlo? Chiniamo i capi, cristiani.
Heavenly Father,
Padre Celeste, sapendo, stando qui, che la donna sa e si rende conto della presenza del grande Dio Onnipotente. Prego, caro Gesù, che tu voglia aiutarla e stasera perdonala, Signore. So che Paolo disse, guai a me se non predico il Vangelo di Cristo. Signore, qui lei si è sviata dalle tue promesse ed è tornata indietro. Ora, Padre, prego che tu voglia perdonarla di tutto e prenderla in parola stasera. E lei viene a te con le mani alzate, lacrime sulle guance, chiedendoti, Signore, di ricordarti di lei, perché ci rendiamo conto che lei non può vivere molto più a lungo così. E Padre, sulla sua confessione, sul desiderio del suo cuore, chiedo a questo demone del cancro che si ritiri da lei, nel nome di Gesù Cristo, per darle questa possibilità di vita. Amen. Dio ti benedica, Signore, vai gioiendo, fammi sapere cosa ti accade. Diciamo lode a Dio. Va bene, Billy, manda. No, ora siate tutti riverenti, che l'uomo ha uno spirito di sordità su di sé. Dio Onnipotente, autore della vita, donatore di ogni buon dono, manda le tue benedizioni su quest'uomo. Questo spirito di sordità si sta muovendo, sentendo il suo freddo essere tremante che si avvicina a me. Sapendo che deve uscire da quest'uomo, lui sta nella tua presenza. E Signore, noi siamo credenti, crediamo che quello che hai detto è la verità. Hai detto quando lo spirito sordo uscì dall'uomo lui poteva sentire, e Signore, noi lo crediamo. E hai detto, io vi do potenza affinché andiate a predicare il Vangelo, imponiate le mani sui malati e si guariranno. Lo crediamo. E hai detto, qualsiasi cosa desideriate, quando pregate credete di riceverla e l'avrete. Perciò, Signore, per l'incarico di un angelo chiedo misericordia per quest'uomo.
In the name of Jesus Christ,
tu spirito di sordità, nel nome di Gesù Cristo dico, lascia l'uomo, esci da lui. Mi senti, Signore? Riesci a sentirmi ora? Per quanto tempo sei stato così? Bene, alza la testa, è stato così quindi per circa 15 anni. Ascolta, mi senti, Signore? Di amen. Io amo il Signore. Lode al Signore. Gloria a Dio. Io amo Gesù. Sei stato anche un po' nervoso, non è vero? È un problema la prostata, ti ha lasciato nello stesso momento, tipo nell'alzarti, lo sai, è cosa del genere, vedi? Sai cosa intendo dire, vedi? Il tempo in bagno. Quello se n'è andato da te, fratello, sei guarito ora, vai per la tua strada e gioisci. Diciamo lode al Signore. Va bene, Billy, oh.
Oh, isn't he wonderful?
Oh, non egli meraviglioso? Oh, come potete trattenervi dal credere? Perché dubitate ancora?
What can our Lord do any more than what he's doing? He's wonderful. You believe?
Cosa può fare il nostro Signore di più di quello che sta facendo? Egli è meraviglioso. Credete? È accaduto qualcosa, non è vero, fratello? Mi senti bene ora? Se si agita la mano così, in modo che possano vedere. Bene, sei guarito. Anche quell'uomo seduto vicino a te vorrebbe rimettersi da qualcosa. Non lo vorresti, Signore? Credi che io sia suo profeta? Hai un biglietto di preghiera? Hai un biglietto di preghiera. Dunque, proprio mentre sei seduto lì, non voglio che lo usi in questo momento. Hai una doppia ernia, non è vero? Una rottura, ernia. È giusto? Se si alza la mano. Dico che anche l'uomo seduto proprio dall'altro lato di te ha un'ernia, dall'altro lato di te da quel lato. Non è così, Signore? Va bene, alza la mano se è giusto. Ora puoi, vai e stai bene se lo desideri. Un uomo che stava qui ieri sera è stato chiamato nella fila, era fuori per strada. Oggi aveva un'ernia grandissima e tutta scomparsa. È sparita da lui. Vai ora, abbi fede in Dio, vedi? Piccola signora, io ero su di te qualche minuto fa. So qual è la tua malattia e se crederai con tutto il cuore, Dio ti guarirà. Credi? Avevi l'artrite, non è vero? È giusto? Alza la mano così, va bene. Egli ti ha già guarita, così non devi venire nella fila di preghiera. Ora vai proprio a casa, vedi, tu hai finito con la tua artrite. Abbiate fede in Dio. Egli è meraviglioso.
You're the patient. I mean the lady that you. All right.
Va bene, sei tu la paziente. Intendo dire alla signora che sì, va bene, tu. Voglio farti delle domande mentre ti parlo.
You're just some woman that's got a prayer card and come up here on the line.
Sei solo una donna che ha un biglietto di preghiera e viene quassù nella fila. C'è qualcosa di strano nel caso. Lo vedo proprio ora, vedi? Ci sono dei... Qual è la tua nazionalità? Ucraina. Questo è un po' strano per te, non è vero? Vedi? Lo credo, e credo che tu stia davvero cercando Gesù Cristo. Lo so, signora, ora guarda, sei turbata e hai problemi alla spalla, al fianco, alla schiena, giusto? E poi hai un peso sul cuore perché hai una figlia giovane. E quella giovane figlia è paralizzata o ha una paralisi o qualcosa del genere, giusto? Se è tutto vero, alza la mano che è giusto. Vuoi accettare Gesù Cristo ora come tuo salvatore e tuo guaritore, sia per te che per tua figlia? Vuoi farlo? Il tuo ortodosso se n'è andato, diventa una cristiana nel nome di Gesù Cristo. Vai a che possa essere come hai creduto. Amen. Diciamo lode a Dio, la donna davvero, con le lacrime che le scendevano sulle guance, quando lo Spirito Santo l'ha colpita, sapeva cos'era accaduto. È così. Dio ha compiuto l'opera proprio in quel momento. Va bene. Vieni, signora, non temere. Abbi fede, Dio sta per fare qualcosa per te, sorella. Il miracoloso. Abbi fede, credimi come suo profeta. Lo stesso spirito che era sui profeti ebrei è lo stesso spirito qui, ora. Vedi? Dio prende il suo profeta, ma mai il suo spirito va avanti. Quando uno muore, lo spirito va su un altro, egli va avanti. In ogni generazione egli ha avuto qualcuno. Abbi fede ora. Sei tu la paziente, signora? Sì. Bene, credi? Credi che Dio mi rivelerà i tuoi problemi? È tutto quello che posso fare con il dono, è giusto? Ora guarda, sei una credente riempita con lo Spirito. E ora guarda, sei, hai una condizione nervosa, una tensione che è dovuta al tempo che ti accompagna. E poi un'altra cosa è che hai un problema allo stomaco, è giusto? È così. E il tuo nervosismo ha causato il problema allo stomaco, che è un'ulcera allo stomaco. Provoca acidità e così via, gonfiori, a volte sussulto al cuore, e le tue condizioni mentali è che ti senti sempre tesa e turbata, depressa, è giusto? E molte volte Satana ti ha detto che hai oltrepassato il limite e tutte quelle, è giusto? Ma lui ha mentito, ha mentito. Gesù Cristo ti ha guarita, lo credi? Allora vai a mangiare quello che vuoi nel nome del Signore Gesù Cristo, ti benedica, va bene. Vieni, Signore, credi? Signore, credi con tutto il cuore? E se lo Spirito Santo, quello che senti ora, si avvicinasse e ti dicesse come disse alla donna al pozzo, il suo più grande problema, le disse proprio qual era il suo problema più grande, gli crederesti? Lo accetteresti? Non hai qualcosa che non va, che è nella gola o è nel petto? Uno, ti vedo che stai a tossire, e asma, è giusto? È giusto? Va bene. Scendi dal palco dicendo grazie Gesù l'ho superato, vedi. Scendi dal palco dando lode a Dio, ti lascerà e non ti darà più fastidio. Vieni, giovanotto. Oh, come egli si muove per far credere alle persone. Giovanotto, guarda qui, sei un ragazzo molto giovane per stare qui malato. Cosa pensi di Gesù Cristo? Lo ami? È egli il figlio di Dio? È il tuo guaritore? Lo è. Egli può farti riprendere da quel problema allo stomaco proprio ora. È giusto? Dunque allora vai a mangiare quello che vuoi. La tua fede ti salva, sì Signore. Va bene. Vieni ragazzino, anche tu sei un ragazzo giovane, credi? Vai alla scuola domenicale? Ami il Signore Gesù Cristo? Vorresti servirlo tutti i giorni della tua vita? Se egli ti lascia guarire vorrai farlo? È solo per la sua gloria che vorresti farlo? Va bene, guarda sorella, avvicinati solo un momento. Credi con tutto il cuore? Beh, solo qualche istante fa, quando stavo parlando a qualcuno qui, tu stavi in fondo alla fila come quella seconda signora che sta lì in fondo ora. È la stessa cosa. Eri molto allarmata quando ho detto alla signora che tipo di sensazione stava avendo di una condizione nervosa. È giusto? Perché hai esattamente la stessa cosa. Tu, è giusto? Ora tu credi che egli ti sanerà? Ma quello che vuoi che io faccia è pregare per te, è quello che stavi pensando proprio in quel momento. Non che leggo la tua mente, ma è quello che stavi pensando. Tu che dici pregherà per me, ti è venuto subito in mente, giusto? Vedi, è così, vedi, non puoi nascondere quei pensieri, vedi. È nella sua presenza, ora vieni qui, perché è quello che deve avere per stare bene. E lo riceverai, credo, con tutto il cuore. Caro Padre Celeste, vedendo che la donna ha quel punto di contatto che devo pregare per lei, dicendolo proprio dalla mente mentre l'ho visto passare e comunque vederla scuotere la testa, io prego Dio che tu la guarisca. E ora questo diavolo, questa cosa che sta cercando di farlo uscire di testa, io ti dico nel nome di Gesù Cristo, esci dalla donna. Ora guarda, sorella, vai a casa, starai bene. Mi credi? Se Dio sapeva cosa eri e cosa sei, sa cosa sarai. Allora andrà tutto bene, vai a casa ora, Dio ti benedica. Va bene, vieni, signora. Come va? Credi con tutto il cuore? Credi che egli ti farà stare bene? Hai il nemico numero uno, problemi al cuore. È giusto? Vero, bene. Credi?